puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Caro Parenzo, caro Parenzo, cosa abbiamo dovuto sentire ieri sera?
Ho intuito dove vuoi arrivare, direttorissimo, ho intuito dalla parola grana padano.
Cosa abbiamo sentito, cosa ci è toccato sentire ieri sera? Per carità, ci siamo divertiti, certo, tutto quello che volete, però un deputato della Repubblica, come giustamente a un certo punto hai sottolineato, sì, tal Gianluca Bonanno, che abbracciamolo forte.
Siamo fortissimo proprio per quello che ha detto, fortissimo.
Il signor Gianluca Bonanno ha esternato una teoria molto molto curiosa: l'esistenza della famosa Padania, di cui si discute ormai da anni, se non da decenni, sarebbe provata, secondo il professor Bonanno, il professor Bonanno,
deputato della Repubblica,
deputato della Lega, meglio, della Lega Nord, sarebbe provata dal fatto che c'è il grana padano. Non ci credete? Sentite.
Ma il grana padano, perché si chiama così? O perché esiste il Gazzettino Padano? Hai detto che non esiste la Padania e invece la Padania esiste. No, ma la Padania esiste. È un modo per dire che se c'è questo termine, questa terminologia, è perché la Padania esiste.
Dalla Val Betretto, fatto nella capanna di Biansecco. Non sbagliarti, vai a est se no finisci in Vallese. Scendi giù al piano, arriva fino a Castione, poi verso l'amore, è un bel mistero.
E beh, poi continua, non si arrende, perché noi stralunati, sbigottiti, ma scusi, ma dice sul serio?
Attoniti di fronte a questa puttanata, ecco.
Insiste.
Se la RAI, che è romanocentrica, ha chiamato il Gazzettino Padano, padano perché c'è la Padania. E il grana padano perché esiste la Padania. Ci siamo noi perché se non ci fosse la Padania, l'Italia sarebbe già nell'Africa.
Poi ha aggiunto questo tocco così di
teoria geopolitica. Mi hai messo già di buon umore, oggi sono molto depresso, però mi hai già rimesso di buon umore.
No, poi ha aggiunto anche questa cosa del Gazzettino Padano, sì, oltre alla grana padano, che è l'elemento più folcloristico. Vabbè, ma comunque le teorie,
meno male, cioè,
sono tante, tantissime.
Delle olive ascolane, c'è Ascoli perché ci sono le olive ascolane. Una cosa pazzesca, no? Comunque.
Va bene, allora si discute molto del fatto che sia, secondo me, un governo di non si sa che cosa, dove si aspettavano provvedimenti urgenti che non ci sono. Fassino versus il leghista Pini su questo punto, perché Fassino dice: ma come, sono passate solo 72 ore? Ma no, 15 giorni. Sentiamo.
Ogni giorno che passa, dice Battista, sono passate 72 ore da quando...
Esatto. 15 giorni sono passati.
Sì,
no,
ci
da
sono
quando si è formato il governo, la fiducia...
Vabbè,
la fiducia. No, vabbè,
sì,
vabbè,
il governo ha preso... 15 giorni che è lì...
Avete ragione tutti e due, sono passati 15 giorni dalla... Diciamo, diamo una lettura per uscirne.
No,
15 giorni da quando si è capito che Berlusconi se ne andava, 72 ore da quando ha votato.
Non piace la demagogia e per questo, diciamo, non ci sto. Questo governo ha preso la fiducia venerdì, dopodiché se tra 15 giorni, 20 giorni non ha fatto nulla, sono legittime tutte le cose che si sono sentite qui. Tre giorni dopo mi pare demagogico far credere agli italiani che in tre giorni c'è stato.
È stato venduto.
I violini di oggi suonati nei confronti di Monti, il lecchino del giorno, chiamiamolo così, lecchinaggio del giorno, è meglio, lecchino del giorno è una cosa troppo volgare, il lecchinaggio del giorno, chi era, Parenzo che è caduto? Doveva farlo lui il lecchinaggio del giorno. Vabbè, comunque, Lucia Annunziata, partiamo da Lucia Annunziata, richiamiamo Parenzo. Lucia Annunziata e proclama a tutta Italia da Rai 3 che c'è il Falcon preso da Monti, che sceglie un aereo più piccolo invece di un aereo più grande.
il nuovo premier era salito questa mattina su un aereo che era un Airbus 319, ha scoperto che era molto grande e ha fatto trasferire la sua delegazione di 12 su un Falcon 900 con cui è arrivato. Notizia vera, perlomeno insomma ci stiamo comportando in maniera un po' di soldini sui soldi dello Stato, abbiamo cominciato a risparmiare.
Beh, vorrei segnalare a Lucia Annunziata che in realtà i soldi non li risparmiamo perché, come sai, il governo costa di più di quello precedente in quanto a stipendi, ma lasciamo perdere. E tu che cosa hai trovato invece di sviolinate?
Vittorio Sermonti legge Mario Monti, La Repubblica di oggi, il quotidiano dato da Eugenio Scalfari e dall'ingegner De Benedetti.
Vai.
Il professore al suo arrivo a Ciampino sarebbe rimasto particolarmente sorpreso dalle dimensioni dell'aeroplano, ma è così grande e noi siamo così pochi, non c'è un apparecchio più piccolo, avrebbe esclamato il presidente del consiglio all'indirizzo dei suoi collaboratori e degli ufficiali.
È con noi Carlo Giovanardi, buonasera!
Sì, buonasera!
Come andiamo, caro senatore?
Innanzitutto, io sono per il parmigiano reggiano, quindi...
Lei è per il parmigiano, però no...
Il padano non la condivide.
E non le piace, però voglio dire...
Ma non è più il parmigiano reggiano, vogliamo mettere la differenza?
Scusi un attimo, però non esiste la Reggiania...
No, esiste però il parmigiano reggiano...
Quello sicuramente...
Però anche l'aceto balsamico di Modena non è male...
No, no, anche quello, vabbè, adesso non è che vuole fare pubblicità ai prodotti delle sue terre.
Padano, devo dire anche che consiglierei al presidente Obama di rinunciare all'Air One.
Perché?
Quello grande che ha, ne potrebbe prendere uno più piccolo.
Sì, effettivamente quando viaggia con l'Air One non è che poi i posti sono tutti pieni, c'è quello, punto e basta, no?
Cioè... Sì, però probabilmente dovrebbe pagare l'Air One e poi dovrebbe pagarne anche un altro. Era come quando Pertini diceva non voglio l'aereo, voglio andare in un aereo di linea, no?
Sì.
Che dovevano occupare i servizi segreti tutto il posto dell'aereo di linea, facendo finta che fossero passeggeri,
sì,
per permettere di far vedere che lui viaggiava in quella maniera. Non lo so poi io neanche se costa di più un Falcon o un Airbus dell'aeronautica.
Beh, sicuramente hanno dovuto prendere un altro aereo, dunque magari sarà costato di più. Lei dice che è costato di più questo scherzetto di Monti?
No, non lo so, però mi sembra che siamo a livello che salti il sole, canti il gallo, Mussolini sarà a cavallo. No, l'Italia è un paese fatto così, che quando si mette a osannare, osanna, no? E poi nel momento della caduta infierisce. Quindi sono secondo me dimostrazioni così.
Beh, ma nessuno sta infierendo su Berlusconi però in queste ore, Giovanni?
No, stavo parlando
di chi?
Cavalier Benito, di Craxi e di altri.
Di altri.
Ma no, questa cosa cosa vuole dire mai? Quando ho visto Buttiglione ed altri che c'erano, Rutelli aveva fatto previsioni che lo spread sarebbe, che diceva 300 punti in meno, 50 punti
Buttiglione
in meno.
Buttiglione ha detto qui 300 punti in meno. Sì,
ecco, le borse che esplodevano. Io invece come italiano sono molto preoccupato perché vedo che anche oggi, come ieri l'altro, stiamo ballando sull'oro del baratro. Credo che quello che si possa dire.
A proposito, Parenzo, Aldo Manfredi ti manda questa mail. Effetto Monti, aggiornamento. L'ascoltatore che ti manda ogni giorno l'aggiornamento delle situazioni finanziarie.
Spread.
Borsa meno 2,6%, spread 505 punti. Se ti piace così, e questa
mi piace così, certo.
No, ma non c'è bisogno di commentare. Giovanardi, io voglio capire una cosa.
Comunque io dico a Giovanardi solo una roba.
Questa cosa del cambio dell'aereo, di Monti, è una cosa di demagogia?
Guarda, secondo me sì, perché bisognerebbe fare due conti, essendo l'aeronautica militare che rifornisce, avendo dei voli già programmati, che sono voli che hanno una loro logica di addestramento. Quando l'altro giorno Giarda ha preso l'elicottero dei Vigili del Fuoco per farsi portare a Roma,
ministro per i rapporti col Parlamento?
Esatto,
sì.
E sa che il povero Gaspari costò un processo davanti al Tribunale dei Ministri aver accettato un passaggio dall'elicottero dei Vigili del Fuoco quando era ministro. No?
Mi sta dicendo che Giarda non doveva prendere.
Giustamente ha detto il presidente del Trentino, ma guardate che questo elicottero deve comunque fare 8 ore di volo alla settimana per l'addestramento, quindi siamo dentro la routine dell'addestramento, ed è una cosa che mi convince. Mi convince meno che queste cose vengano citate in maniera demagogica, a seconda dei governi, a seconda delle persone, come quando Mastella andò mandato dal governo
col figlio, imbarcò il figlio,
il gran premio, e venne fatto a pezzi, sì. Mentre quando già arriva,
vabbè, il figlio si può evitare, il figlio di imbarcare il figlio in un aereo di stato si può evitare,
sì, si può evitare, c'era una questione di buon gusto, ma non costa
non
niente.
Mi ricordo se era il figlio Giarda, poi
arriva con l'elicottero a Roma, e secondo me ha fatto bene a prenderlo, arriva fra gli applausi e il tributo della gente.
Cioè nessuno se la piglia con Giarda perché prende l'elicottero dei vigili del fuoco.
Ma secondo me non doveva prendersela nessuno, anche le polemiche fatte nei suoi confronti sono polemiche pretestuose, ma questo discorso così della demagogia degli aerei, no? Oltretutto credo che oggi chi sa come funziona un governo, no? Quindi non so, c'è da andare in delegazione in 10, 20, 30 persone a Bruxelles, perché andare a Bruxelles.
Perché Monti sa,
è routine, no?
Monti sa come funziona un governo, secondo lei?
No, perché io ho fatto il ministro dei rapporti con il Parlamento, e ho fatto il vicepresidente della Camera, ho fatto il capogruppo, insomma, c'ho un po' di mestiere di conoscenza.
Comunque l'aereo presidenziale americano si chiama Air Force One.
Ci vorrà qualche mese per i nuovi ministri per capire come vanno le cose.
Ah, ci vorrà qualche mese, per adesso non sanno niente di come vanno le cose.
No, non lo sanno, guardi, faccio un esempio.
Sì.
Ho visto per esempio che al mio amico Riccardi è stata data la delega della cooperazione internazionale e la delega della integrazione.
Sì.
Peccato che siano due direzioni generali, una del Ministero degli Esteri e l'altra del Ministero degli Esteri.
Queste sono cose tecniche che risolveranno. Traffico, torniamo subito, 800-24-00-24 con il senatore Carlo Giovanardi, ormai ex sottosegretario. A tra poco.
Prendi il grana. Con due mani, questo è il preferito dai padani, non mangiarlo.
Beh, un must ormai, un must, il grana padano, l'esistenza del grana padano dimostra l'esistenza della Padania. È bellissima, io ancora non l'avevo sentita questa qua, ed è francamente una teoria originale, magari al suo fondamento, non lo so, secondo me è una follia. Parenzo, secondo te che cos'è?
Tu hai detto semplicemente una follia perché sei il direttorissimo, è una cagata pazzesca.
Bene.
Detta proprio con rispetto alle 18:30.
Abbiamo saputo qualcosa anche da un ministro, il ministro degli interni Cancellieri, che ieri in una conferenza stampa non ha spiegato come gestirà il ministero, ma ha detto che è tifoso della Roma. So da Roma, così ha detto, tifo pa' Roma, così ha detto. Ti giuro. Giovanardi, che sta facendo? Con chi sta parlando?
Sì, no, stavo dicendo una cosa importante, perché questo governo è un governo di emergenza che deve risolvere le cose in fretta. Stavo dicendo che nel caso che ho fatto, se uno ipotizzasse queste due direzioni generali di portare dagli esteri e dagli interni, ammesso che i ministri lo consentissero, ci vorrebbero mesi e mesi solo per lo spostamento delle competenze. Quindi è una cosa assolutamente improponibile, perché bisogna conoscere anche
Ma mi sta dicendo che Monti è incompetente, cioè uno che non sa bene gestire le cose, non conosce la macchina.
Ho detto che chiunque arrivi, che non ha mai fatto il ministro, il sottosegretario, il parlamentare,
ci metterà del tempo per capire
come. Qualunque persona che arriva alla guida di una macchina complessa e non la conosce, sicuramente che ci vuole del tempo per capire come funziona.
Allora, Giovanardi, lei che è molto schietto, mi deve però rispondere chiaramente. Io voglio sentire da lei l'elogio della raccomandazione, perché lei ha segnalato una persona nella vicenda che adesso non stiamo a ricapitolare.
Non ho raccomandato nessuno.
Di Finmeccanica, come no? Lei ha fatto un nome.
No, io ho fatto quello che il mio ruolo di governo mi imponeva di fare.
Ma no, non è vero, perché la politica non deve mica entrare nelle decisioni.
Ma ti ho detto, scusi, quella è una nomina del governo.
No, non è una nomina del governo, lei si sbaglia.
Le nomine, visto che l'azionista è il governo, le nomine sono del governo.
No, lei si sbaglia.
Come ho detto, Monti, in queste ore, che è presidente del Consiglio,
ma lei si sbaglia.
Sta selezionando, scusi, i sottosegretari sulla base di indicazioni che gli vengono dai partiti.
Ma quello è normale che sia così. Formalmente, a Finmeccanica, io mi sono studiato la questione. Formalmente
Finmeccanica le designazioni le fa il governo.
No, le designazioni le fa il tesoro del Consiglio di amministrazione di Finmeccanica. No, e della maggioranza poi del consiglio di amministrazione.
L'economia non è il tesoro, intanto è il Ministero dell'Economia.
Sì, l'economia è il tesoro, quello che
è azionista.
Dopodiché
il governo è così come all'interno.
Sì, ma non è che c'è scritto che i partiti e che gli uomini
all'interno dei sindaci, infatti non è, io non ero partito, io ero governo.
No, scusi, perché lei ha fatto
il titolo Giovanardi?
Il nome è stato fatto dal Ministero delle Attività Produttive, perché quando si devono selezionare delle persone è chiaro che qualcuno, che per me non deve essere né la mafia negli amici,
vabbè, ma questo è scontato,
nella massoneria, no, né l'editore di Repubblica,
vabbè,
cioè
che
sono quelli che di solito hanno le mani in una nomina fatta dal governo, deve nascere dal governo, nel governo
non è una persona,
ma formalmente non è così, poi nella prassi è così,
che è sottosegretario della presidenza del Consiglio a cui rivolgersi per dare delle indicazioni.
Ma non è vero, non è così.
Scusi, di cui stiamo parlando.
Giovanardi, non è così, però. Non è così. No, questa è la prassi che.
Scusi, questo è che dire. Questa persona di cui stiamo parlando, che imprenditore che è vicepresidente, lo è stato, degli industriali d'Imperia, membro degli industriali della Liguria.
Vabbè, allora...
assessore, è stato parlamentare.
Assessore per chi? Assessore per chi?
Ha presentato il suo curriculum.
Assessore per chi? Scusi.
Il suo curriculum.
Assessore per chi?
Ligure, ed essendo l'azienda a Genova, per essere scelto come consigliere di amministrazione. Questo curriculum.
Beh, lei lo ha raccomandato. Lei lo ha raccomandato.
Che lo ha dato. Scusi.
Ma qual è il problema, Giovanardi? Qual è il problema?
Un direttore di giornale l'ha preso lei l'ha raccomandato.
Ma cosa c'entra? Ma quella è una nomina pubblica.
Le camere nominano i membri dell'autority. Questi membri dell'autority, nella loro testa, come nascono?
Ma guardi, io non la sto accusando.
Giovanardi,
scusa,
ma c'è un limite a tutto.
E non ci sono 20 persone diverse.
Ma si vuole fermare un secondo? Un attimo solo, si vuole fermare un secondo? Io non lo sto dicendo. Aspetta un attimo, non sto dicendo che lei deve essere impiccato al palo. Sto dicendo semplicemente che deve avere, e secondo me lei ce l'ha, il coraggio e anche l'onestà intellettuale di dire: io ho segnalato, che significa raccomandato, una persona per il consiglio d'amministrazione della Elsag Datamat, società controllata da Finmeccanica.
Ho segnalato, era mio dovere fare.
No, non era dovere, non è nessun dovere.
Il governo che si piglia la responsabilità del livello delle persone che nomina, una persona che aveva tutte le qualifiche, non solo, mi vanto, poiché le chiacchiere girano sempre, prima di aver scritto e aver avuto risposta dalla procura, perché mi ha certificato che questa persona non aveva cariche pendenti.
Ma io non sto parlando di reati.
Preparata, onesta, qualificata.
Ma io non sto parlando di reati.
Ma lei ha segnalato barra lottizzato. Segnalato barra lottizzato. Vuol dire che ogni partito ha messo i suoi.
Scusi, ma io non sono un partito. Vabbè, non sono l'UDC e non sono neanche AN e quindi non ho partecipato a nessuna autorizzazione. Io
non
conoscevo una persona onesta, preparata, professionista che sta in Liguria, che si è sempre interessato di imprese, che aveva tutte le caratteristiche per andare a rappresentare una persona nominata dal governo in quel consiglio.
Ma a che titolo l'ha fatto? Non è scritto nella legge che lei debba segnalare qualcuno.
Appena fatto per referendum, io ero contrario, il popolo italiano ha appena votato che in tutte le municipalità italiane rimangono pubbliche e siano i sindaci, cioè
guardi,
le forze politiche,
lo sai chi è che...
a eleggere e a nominare i consiglieri d'amministrazione.
Lo sa chi è che designa? Lei lo sa chi designa i consiglieri di amministrazione delle società controllate da Finmeccanica formalmente?
Ma non mi sono mai posto il problema.
Ma come non si è? Non lo sa, non lo sa nemmeno.
Ma scusi, intanto le società sono tantissime.
Cioè, non si è posto il problema, però ha segnalato uno.
Come non si è posto il problema? Lei lo sa,
non si è posto il problema e ha segnalato uno.
Nell'analfabetismo del giornalismo italiano stamattina, io ho trovato degli articoli ieri mattina che dicevano: ENAV, ecco la cupola dei soldi ai partiti, spunta il nome di Giovanni.
Vabbè, ma quello è un altro discorso. Ma noi non stiamo parlando di un'altra cosa. Io sto dicendo il consiglio di amministrazione della
polverone, in questo polverone, scusi, a me chi lo fa? Cioè, non lo so.
Ma come non lo sa? Non sa chi designa il consiglio di amministrazione delle controllate di Finmeccanica?
Per andare in un consiglio di amministrazione, e poiché Gianni Letta era quello che vagliava per il governo questo tipo di candidature, ho detto Letta, ok, per me quella è una persona che ha tutte le caratteristiche.
Vabbè, lei ha raccomandato una
no,
non è il dovere, non c'è nessun dovere.
Mi vanto di averlo fatto e voglio la medaglia d'oro per la correttezza.
Io sto
sono un faccendiere.
Ma non sto dicendo che lei è un faccendiere.
Amico degli amici. Non sono quelle robe trasversali che impongono loro.
Ma nessuno dice questo.
Io ho fatto quello che devo fare.
Ma non ha fatto quello che devo fare. Ha segnalato una persona, ha raccomandato una persona. Non sta scritto nella legge.
Ho segnalato una persona.
Ma perché non vuole utilizzare la parte
competente per mettere una persona giusta al posto giusto in un nome che doveva fare il governo? E allora?
Senta,
mi dice dove è il problema.
Ma no, ma il problema poi io lo spiego più avanti quando adesso dobbiamo chiudere.
Forse farà fatica a spiegare.
No, io lo spiegherò bene.
Mandatemi il curriculum di tutti i giornalisti come voi.
Ma che c'entra?
Nei vari posti dove siete stati assunti.
Senta, sì, assolutamente, glieli faccio quando vuole.
Sì, me lo fatemi sapere.
Assolutamente. È contento che Zapatero non ci sia più in Spagna?
Io faccio parte della Democrazia Cristiana e del Partito Popolare, ha vinto il mio partito.
No, ma è contento che magari qualcuno spazza via i matrimoni gay in Spagna? È contento o no di questa cosa?
Ho condiviso quello.
Se lo auguro o no?
Io sono per la Costituzione italiana, ho detto un milione di volte, quindi.
No, ma se lo auguro o no?
Sono contento che il popolo spagnolo si sia orientato in questa maniera.
Vabbè, questa lo poteva dire sempre. Vabbè, ci sentiamo più avanti. 800 24 00 24, abbiamo il giornale radio. Ai, 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 ai eccoci qui 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, caro Parenzo.
Eccoci.
Hai sentito Giovanardi?
Beh, ho sentito Giovanardi che ci ha spiegato.
Non sapeva, almeno da quello che abbiamo sentito prima, poi magari più tardi lo risentiremo, non sapeva come si designano i consiglieri di amministrazione della società, della controllata, nella quale lui però ha segnalato una persona.
Sì, che non ha commesso nessun reato, perché non è che l'accusavamo di questo. Ma non si capisce perché il politico debba segnalare. Io voglio fare anche una segnalazione a...
No, ma si capisce in realtà, si capisce, perché comunque, essendo la politica indirettamente azionista di maggioranza, certo, diciamo la verità, designa attraverso il metodo della lottizzazione, come dicevi tu, queste persone. Non c'è niente di strano.
Un grande mal costume.
Non c'è niente di strano, non c'è niente di particolare, tutto dovrebbe essere eliminato, secondo me.
Tutto.
Però uno dovrebbe avere anche la forza, il coraggio, l'onestà intellettuale di dire ho raccomandato una persona, punto.
Bravo.
E basta, certo. Perché la prassi è questa, perché la prassi
è questa. Ad arrampicarsi spiegandoci, no, ma l'imprenditore delle competenze, perché lei non sa, no, i giornalisti segnalati,
che c'entra i giornalisti, alla RAI, forse alla RAI le aziende private fanno quello che vogliono. Andiamo ai titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Nubifragi e frane mettono in ginocchio la Sicilia, 3 vittime nel Messinese, anche un bimbo di 10 anni, fiumi di fango nelle strade ed è ancora allarme. Situazione critica anche in Calabria, evacuazioni a Catanzara dove piove da una settimana, a Napolitano servono costanti politiche di prevenzione. Flop di richieste di titoli tedeschi, ma Merkel insiste, no gli eurobond, giù le borse, spread dell'Italia quota 500, BTP a 2 anni al 7%. Monti incontra Schifani e Fini, impegno a garantire un percorso veloce per le misure anticrisi, il presidente del Consiglio poi da Napolitano. Nel PD scoppia il caso Fassina, responsabile economia è fuori linea, dicono i Liberal, deve lasciare, Bersani, polemica che non capisco. Fuoco sulla folla, ancora morti al Cairo, gas nervino sui civili, è in corso un massacro, denuncia il Baradei, probabile candidato alle presidenziali. Da Cluny a Ronaldo, oltre 200 testimoni al processo Rubi, nel quale Berlusconi è imputato di prostituzione minorile e concussione.
Però gli elettori della Lega, caro Parenzo, sono molto attenti, perché non è che prendono tutto così a scatola chiusa, cioè non sono dei baluba,
non sono dei boccaloni.
Senti, allora, da Radio Padania, come hanno preso il discorso ieri, questa teoria curiosa del signor Bonanno, un ascoltatore di Radio Padania intercettato.
Un altro grosso problema, a mio avviso, della Lega è la classe politica. Avete una classe politica molto scadente, forse Bossi ha bisogno, diciamo, di attorniarsi di gente di basso profilo per poter sempre emergere. Ieri a Radio 24 il vostro deputato Bonanno spiega l'esistenza della Padania perché esiste il Grana Padano, cioè qui siamo alla follia.
Ma il Grana Padano è anche buono, peraltro. Comunque c'è un'altra telefonata, pronto?
Sarà finito! Hai capito?
Eh beh.
E risentiamo Bonanno, su, per chi non l'avesse ascoltato.
Sì, mi metti di buon umore, bravo, sì. Ma il Grana Padano, perché si chiama così? O perché esiste il Gazzettino Padano? Hai detto che non esiste la Padania e invece la Padania esiste. No, ma la Padania esiste. È un modo per dire che se c'è questo termine, questa terminologia, è perché la Padania esiste. Mi sa pure che è vecchio. Il Gazzettino Padano è perché evidentemente nasce dal termine, perché arriva dalla Padania. E certo che insisto, e ti dirò di più, c'è un altro che la pensa come me, c'è un giornalista che vi fa i fiocchi contro fiocchi, Vittorio Feltri, ma invece informati, perché in una trasmissione televisiva che c'era anche lui ho sentito anch'io queste affermazioni. No, mi sa che Feltri ha copiato da me, non lo so.
Va bene. Qualcun altro, c'è qualcun altro oltre all'eurodeputato Alfano che chiama lo spread. È l'ex ministro Rotondi. Sentiamolo anche lui alle prese con lo spread.
Che il governo
è ormai insediato, lo spread non mi pare che si è calmato, si sono calmati solo i giornali che dicevano che era colpa di Berlusconi. Adesso finalmente si dica cosa si vuol fare e in quanto tempo.
Lo spritz impazza a quest'ora. La Berlinguer che se la prende con... queste sono cose televisive, però mettiamo...
Sono molto belle questa galleria di mostri che ogni sera ci
sono. Adesso non ci sono i mostri, però, c'è la signora...
No, questa galleria magari sono... di voci, magari sono voci di Cruciani.
Magari sono mostri anche questi. È la signora Berlinguer, direttore del TG3, che se la prende con Ballarò, con Floris per gli sforamenti. Andiamo.
Questa è la quarta volta che questa trasmissione parte con 15 minuti di ritardo, 15 minuti a mezzanotte, potete immaginare che sono tanti. Noi ce ne scusiamo naturalmente con voi, con i nostri ospiti che hanno dovuto aspettare un quarto d'ora qui in studio la partenza della trasmissione, però vi diciamo anche che se dovesse accadere un'altra volta, Linea Notte sceglierà di non andare in onda per il rispetto che dobbiamo ai nostri ospiti, a voi e naturalmente anche a noi.
Che sarà mai un quarto d'ora?
Come lotta, scusa, come lotta? Ma per me c'è ragione la Berlinguer, però se c'è un orario di inizio e di fine.
Sì, ma non c'è dubbio.
Perché deve fare a lei, poi fa sempre a lei quando chiude Giovanni, sai?
Ma tu lo sai Berlusconi?
www.ballarò.rai.it, a lei, ci vediamo la settimana prossima. È tanto a farlo di mezz'ora, e quella si incazza. Ma è ovvio.
Senti, Berlusconi ha preso un ciupa ciupa al bar ieri al tribunale, notiziona?
Sì, ho visto al caffè lì.
Senti il barista che dice.
Mi ha sporcato tutto il banco di zucchero.
Ha preso il chupa chupa.
Berlusconi ha preso il chupa chupa.
Per chi l'ha preso il chupa chupa?
Per lui.
Per se stesso?
Sì.
Vai in tribunale col chupa chupa.
Domani. Vai in tribunale col chupa chupa?
Non so, ha preso il chupa chupa e fa: questo cos'è? È un chupa chupa. Lo prendo e è chupa.
Che gusto ha preso?
Non lo so.
Va bene, va bene.
Va bene, ma chi è che.
Marco.
Ma chi l'ha fatta? Inchiesta.
Ma non lo so chi è, vabbè, il fatto.it. Marco da Milano,
giornalista dell'Espresso.
No, ottimo. È Marco che chiama da Milano.
C'è Marco da Milano che è giornalista dell'Espresso.
Vabbè, chi se ne frega. Marco, dica.
Parenzo, intanto ti saluto, sono Brigliadori, ci siamo visti quando hai presentato il libro di Albertoni a Como.
Ah, grande, come stai? Tutto bene?
Vabbè, adesso non insomma, chi se ne frega di questi saluti tra di voi.
Vabbè. No, ma non so chi sia,
vabbè, caro ascoltatore Marco, dica la sua.
Sì, allora, in sostanza, la cosa che mi ringrazio dell'opportunità di spiegare è che il dottor della Padania nasce molto prima di quando la Lega ne ha fatto uso, perché è stato uno studio della Fondazione Agnelli che analizzava dal punto di vista socio-economico l'Italia e quindi poi se vogliamo andare più indietro ovviamente il Po come fiume c'ha tutta una sua economia che è nota a tutti da
secoli. Vabbè, allora?
Quindi voglio dire che al di là di quello che dice Bonanno, che chiaramente magari appunto essendo politicamente giustificato da chi lo vota, magari arronza un po' sui punti, ci sono
che fa fatti, arronza sui punti, che vuol dire?
Arronza un po' perché non ha magari bisogno di spiegare ai suoi elettori più di tanto, però io sono il presidente degli imprenditori padani,
degli imprenditori padani.
Sì, noi abbiamo fondato questo movimento quando Bossi fece il Parlamento a Chignolo. E da allora poi si è stati dimenticati perché chiaramente con Berlusconi gli imprenditori padani hanno trovato un rappresentante che surclassava un po' noi poveretti.
Vabbè, che ci vuole dire lei Marco? Ancora non ho capito.
Io voglio soltanto dire che in effetti dietro alla parola Padania, che è stata discussa lungamente al Parlamento di Chignolo prima di decidere che
Parlamento
nome dare.
Di Chignolo, ma cos'è?
Sì, al Parlamento di Chignolo, io sono anche stato eletto come parlamentare di Chignolo in quell'epoca in cui Bossi lanciò la secessione, diciamo quando ci fu la marcia su Po fino al 96.
Sì.
C'era questa idea dell'autodeterminazione dei popoli.
Vabbè, adesso non dobbiamo fare la storia qui, Marco. Andiamo al sodo.
Al sodo è che dietro c'è uno studio della Fondazione Agnelli.
La Padania, secondo lei, esiste? Vabbè, molto chiaramente.
Sì, esiste dal punto di vista socio-economico ed è una cosa scientifica studiata dalla Fondazione Agnelli.
Va bene, grazie.
Grazie,
Claudio, sempre da Milano, buonasera. Claudio?
Pronto?
Dica.
Ah, buonasera Cruciani. Scusi.
Vada.
Stavo mangiando. Allora,
che mangia?
Cosa mangio?
Sì.
La scurcio nera.
La scurcio nera? Cos'è la scurcio?
La scurcio nera sono delle radici amare di Soncino.
Le radici amare di Soncino?
Sì, con un po' di olio, sale e sono la fine del mondo.
Alle 19:28.
Sì,
resti lì, finisca di mangiare, com'è l'ascu?
La scurcio nera.
Finisca di mangiare o comunque continui a mangiare la scurcio nera perché noi andiamo a sentire le ultime notizie dei mercati finanziari. Siamo qui 800 24 0024. Parenzo, ci sei?
In collegamento dal Gran Ducato di Toscana.
Bene, Claudio, eravamo con Claudio.
Claudio Velardi.
Bene. Sì,
ma non scusate. C'entra Velardi, è un altro, è Claudio da Pilar. Non so tutti i giornalisti, sì, autori, c'è sì. Gente normale che chiama. Claudio, prego.
Margherita, sì,
Parenzo c'è? Sì,
sì, Parenzo, sì, che stavi chiedendo a tua figlia, Parenzo?
Come, che cos'è Finmeccanica? Finmeccanica, vuoi fare la responsabile relazione esterna di Finmeccanica? Poi parla con Guarguaglini, va bene? Va bene, pronto.
Che hai fatto?
Come, il tovagliolo? No, dobbiamo andare a Finmeccanica con Guarguaglini. Quando? Adesso glielo chiediamo e andiamo a Finmeccanica con Guarguaglini.
Ma
va
cosa
bene?
Vuoi raccomandare tua figlia? Non ho capito.
Come, quando? Adesso lo chiediamo subito, Guarguaglini, va bene? Che si bada di Guarguaglini?
Chi è?
Come chi è? Scusami, pronto.
Sì, non ho capito, che stai facendo?
No, sto facendo una segnalazione.
Cioè, chi vuoi segnalare, scusa?
Mia figlia di 4 anni e mezzo, Guarguaglini, a Finmeccanica.
Beh, Claudio da Milano.
Perché ha grandi capacità.
Grandi capacità.
Le relazioni esterne.
Claudio, prego.
Parenzo si sta allineando al costume italiano. Cerca di piazzare sua figlia.
Beh, diciamo che stava scherzando.
Sì, ironia, però questa, gliela spiego.
Sì, vabbè. No, volevo dire a Parenzo che... Sì. Perché non può esistere, se esiste il Tirolo, la Garfagnana, se esiste la Lunigiana, perché non può esistere anche la Padania? Non riesco a capire.
No, ma non
può
non
esistere
è
anche la terra di Bubù, se vuole,
Ma anche la terra di Bubù, perché no?
Ma d'accordo, può esistere anche la terra di Bubù.
Mi sto grattando una scella da ridere. Lei è spiritoso oggi, perché non può esistere? E se non esiste la si fa.
Ma le ho detto che può esistere tutto, possiamo inventarci la qualunque, possiamo inventarci anche la merda.
Allora perché
Bum
ce l'ha su quella Padania? Mi faccia capire.
Ma non è che ce l'ho, è che un...
No, lei ce l'ha, no, lei ce l'ha, ma su quella Padania, con i Padani.
Io voglio andare a vivere nella terra di Bubù.
Cosa gli hanno fatto? Se lei pranza tutti i giorni lo deve anche un po' a noi,
Ma, no, ma
adesso chiedo scusa, se io pranzo ogni giorno non lo devo alla Padania, chiedo scusa, amico mio.
Ma anche un pochettino lo deve anche alla Padania.
No, però scusi Claudio, il ragionamento...
Intervieni tu perché non ce la fa più.
No, no, hai ragione. Il problema fondamentale...
Vabbè, faremo una ragione, parente.
No, ma caro Claudio, il punto è un altro, è che non è che si nega l'esistenza della pianura padana di regioni del nord...
Ma devi spiegare una cosa simile.
Negasi l'esistenza di una cosa che è la nazione padana, cioè un'entità che si chiama Padania, che possa essere, come dire, avvicinata ad uno Stato come vorrebbero diversi esponenti della, come dire, della Lega, giusto?
Sono d'accordo, non esiste.
Ah, ecco, appunto, ero su questo.
No, non esiste, ma se la si vuole la si fa.
Ma che vuol dire? Allora,
ma
io pure voglio
fare, certo.
La Repubblica di Bubù, come dice.
Esatto.
E faccio la Repubblica di Bubù, va bene.
Ma non esiste come territorio? Non esiste
la Repubblica di Bubù,
non
so,
esiste
però...
come?
Ma non esiste come continuità territoriale, come entità che in futuro può essere avvicinata ad uno Stato. Non esiste, insomma, non esiste.
Allora questa... non esiste neanche il Tirolo, neanche
ma
la
che vuol dire Tirolo?
Neanche la Lunigiana.
Vabbè, ma perché io non ce la faccio?
No, lei si deve esprimere le meningi.
Ma qual è la Padania? Quali sono i confini? Mentre il Tirolo ha un confine, cioè il sud e il nord Tirolo, c'è un confine che negli anni si è definito e che nel corso dei secoli ha una sua. Si è storicamente definito. I confini della Padania quali sarebbero secondo lei? Mi spieghi?
Guardi, potrebbe essere tutto il territorio che prende parte.
Ma lei non lo sa, appunto, ma non lo sa nemmeno, perché è normale che non lo sappia, perché non esiste. Se uno non lo sa perché non esiste, è normale che lei non lo sappia dove
guardi,
è il confine.
Le prometto che la faremo, va bene?
Così va bene, ma è Claudio,
ma perché fare quello che volete per me,
ma uno può fare quello che vuole, diciamo che
così Parenzo prende e se ne va da qualche altra parte.
Perché che fate? Poi fate le espulsioni? Che fate?
Non lo so, se non gli va bene.
Vabbè, Claudio,
mi va benissimo,
materiale,
tutto.
Dai, su.
La abbracciamo molto forte.
Grazie, arrivederci.
Prego, Marco da Roma.
Buonasera. Io ascoltando Giovanardi ho avuto la conferma ad una mia teoria che il governo Berlusconi e Berlusconi in quanto tale ha perso tantissimo consenso per un 50% per le sue vicende, ma per un 50% per l'arroganza dei suoi ministri, del governo che lo componevano. Ho ascoltato Giovanardi che non faceva parlare, che non vi dava tempo di rispondere, per non parlare poi di
Brunetta, dei vari Sacconi, dei vari La Russa.
Vabbè, che c'entra adesso? Non è che c'è una dimensione antropologica, come scrivono alcuni.
No, c'è una dimensione proprio di cultura, di sottocultura di questi personaggi. Se adesso voi fate un sondaggio per la strada su Sacconi, per esempio, la Sacconi ve la ricordo solamente perché su qualsiasi domanda gli facevano, anche che ne so, di che squadra, lui metteva in mezzo l'articolo 18 e metteva in mezzo i licenziamenti. Articolo 18 c'aveva questa fissa
ma
qua.
Secondo me in maniera sacrosanta.
Ma secondo me no, perché il mondo del lavoro è fatto di diritti e di doveri. Quando ci sono tantissime categorie che non hanno contratti rinnovati da 4-5 anni, quando si bloccano le liquidazioni, quando
vabbè, ma questa qua è una sua idea, ma è legittimo pure pensarla in maniera diversa come faceva Sacconi, non ci trovo niente
ma
di strano.
Ma penso in modo differente anche,
ma non è vero tutti, io per esempio su alcune cose sono d'accordo con Sacconi al 100%, abbia pazienza, cioè non sono mica un criminale, un arrogante come
ma
dice
lei. Ricorda mai Sacconi che si è messo a un tavolo per un rinnovo di contratto di una categoria?
Ma che c'entra?
Ma questo deve fare un ministro.
Quello fa il governo e di solito sono le parti sociali.
Quando si è messo al tavolo con la Fiat, ha fatto solamente il notaio della Fiat.
Ma questa è una sua, come dire, questa qua è una sua interpretazione legittima, una sua legittima interpretazione di come sono andati i negoziati all'epoca tra la Fiat e i sindacati. Ma va benissimo, Marco, va tutto bene, però non è che una dimensione, come dire, non è che da una parte ci sono gli arroganti e dall'altra invece ci sono i buoni, insomma, non è così. La ringrazio, Francesco, provincia di Milano. Francesco, dica.
Ci sono?
Sì, fino a prova contraria c'è. Sì.
Buonasera, innanzitutto. Poi volevo dirvi che siete veramente due lenze.
In che senso, scusi?
Due parenze, perché non vi fate mancare nulla, nel senso che...
Cerchiamo di non farci di mancare nulla, sì.
L'altra sera buon anno, più il bis stasera. Poi l'altro, come si chiama, Giovanardi.
Sì.
Per cui avete proprio pescato le menti più brillanti.
E diciamo sono gli ultimi cascami, spariamo le ultime cartucce, poi dovremmo, come dire, pensarci bene, no? Pensarci su.
No, vabbè, ma io lo dico perché poi sento che vi divertite e questa cosa fa divertire anche noi.
Allora,
anche
Francesco, dica.
No, dicevo che sul fatto della Padania, famosa questione Padania, dove
sì, che c'è da dire ancora dopo questa performance del signor Buonanno?
Questa performance io direi che anche Gorgonzolandia non sarebbe male.
Anche questa non è male, è stata detta anche ieri, sì.
Ah, forse non ho sentito, però insomma, visto che il Gran Padano può aver dato il nome.
Sì, giustamente questo... Parenzo dice che la città di Gorgonzola esiste.
È la fermata
certo
della
esiste,
linea verde della metropolitana.
Ma anche il Gran Padano esiste, però insomma, da lì a farne diventare una questione subculturale come stanno facendo questa gente.
Anche le olive ascolane esistono.
Sarebbe ora che abbiamo il governo Monti, che abbiamo un governo di persone serie, sarebbe ora che queste subculture che strisciano da anni sul territorio nazionale sparissero una volta per tutte.
Che vuol dire sparissero? Uno non ha il diritto di dire come la pensa?
Ma no, che sì, certo che hanno il diritto, però diamogli un peso.
Pronto?
Anche
un attimo,
come...
pronto?
Sì.
Dottor Fassina?
Sì.
Ah, buonasera. Sono Cruciani della Zanzara, come sta? La disturbo?
Parenzo, adesso sono in una riunione, non posso parlare, mi dispiace.
5 minuti, possiamo parlare?
Un attimo. No, sono fuori, sono in una riunione, non posso parlare, lo sentici più tardi.
Più tardi, possiamo chiamarla più tardi?
A che ora? Verso le 9:30.
Come 9:30?
Abbiamo finito però.
8:30, va bene, 20:30? No.
No, non è finita l'assemblea, mi dispiace, sono in un'assemblea. Scusate.
No, volevamo sapere solo un commento su questa richiesta.
Devo chiudere, devo concludere, mi dispiace.
Va bene, grazie, mi scusi, grazie. Beh, Stefano Fassina, per chi non lo conoscesse, naturalmente avete sentito la sua voce impegnata in una riunione, forse no, forse ci ha liquidato, che dici?
Ma forse sì, ci ha un po' coglionato, però si sta, dai.
Stefano Fassina.
Però l'ha fatto bene, con eleganza.
Ha fatto bene, sì, ha fatto bene, responsabile economico del Partito Democratico. Oggi di Fassina hanno chiesto le dimissioni esponenti del mondo cosiddetto liberal. La maggior parte delle persone che stanno ascoltando non capiscono assolutamente nulla di quello che succede all'interno del Partito Democratico, devo dire la verità. Esponenti liberal, cioè dire più vicini, come possiamo dire, a posizioni...
Libera, l'hai detto molto bene, libera, cioè quella cultura del socialismo liberale, riformista.
Vabbè, insomma, sono un po' più di destra rispetto a quegli altri, ecco, diciamo, per farla capire.
Il signor Ichino è quello che vuole la flex.
Esatto, hanno chiesto le dimissioni di questo Fassina.
Che è responsabile, perché è curioso, perché invece è il responsabile economico del PD.
Sì, e che invece ha delle posizioni più o meno vicine al sindacato, alla CGIL, eccetera, eccetera.
Sì.
Comunque, hanno chiesto la testa, non deve essere più responsabile economico. Lui ha detto, si leggessero il Financial Times, così nel suo profilo Facebook,
e si aggiornano sulla situazione economica mondiale. Insomma, i ferri corti, spaccatura all'interno del Partito Democratico.
E noi ve l'abbiamo raccontato in diretta.
No, veramente non abbiamo raccontato niente perché Fassino non ha voluto parlare. Comunque va bene lo stesso.
Perché devi sempre sminuire tu?
Chi c'è qua? Chi c'è? Con chi eravamo? Eravamo con Francesco. Allora? Francesco?
Sì, sì, sono qui.
Allora?
Mi ero seduto a mangiare una fetta di salame. No, allora, al di là di Fassina, mi sembra che appunto viene fuori, mi sembra che venga fuori in questi ultimi giorni davvero, un livello sempre basso, anche questo intervento di Roma, forse un po' duro, ma anche condivisibile. Cioè pare che
alzi la voce, alzi la voce, metta, si avvicini meglio.
Pare che questi politici che abbiamo avuto fino a pochi giorni fa appaiono proprio inferiori rispetto a una situazione oggi che forse davvero è migliore. Sentendo parlare Bonanno e poi Giovanardi, che addirittura è stato ministro, mi sembra proprio che il livello venga fuori in tutta la sua crudezza, di questo livello basso che abbiamo avuto a partire dal Presidente del Consiglio, che probabilmente ha fatto anche delle cose buone, ma che sicuramente ha lasciato un segno di povertà intellettuale e culturale che appare in tutta la sua meravigliosa pochezza con questi interventi di questi personaggi.
Va bene, grazie, grazie.
Grazie
Giuseppe da Milano.
Buonasera.
Giuseppe da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Cosa volevo dire? Niente, volevo dire che lei è da denunciare perché secondo me è
la denunzi.
Perché
sono da denunciare? Perché?
Perché in poche parole non si può, cioè per omissione di soccorso, cioè, ieri ha avuto Bonanno al telefono e ha sparato un sacco di cavolate. Cioè in poche parole, secondo me questa persona veramente ha bisogno di cure. E lei ieri aveva l'opportunità di chiamare una tubulanza per portarlo direttamente a Neuro. E questo non l'ha fatto. Però vabbè, fa sempre il tema auto.
Giuseppe, che dovevo fare? L'ho lasciato sfogare perché mi serviva lasciarlo sfogare con le sue cose sulla Padania. Cosa devo fare? È tornato tra noi Carlo Giovanardi. Come sta?
Eccolo.
Ecco qua. Dove è finito nel frattempo? Una riunione che aveva?
Sempre pronto a dare lezioni di diritto costituzionale.
Ma quale lezione di diritto costituzionale?
No,
ma quando vai?
Non
scherziamo, non scherziamo. Il consiglio di amministrazione della società in cui lei ha designato ha raccomandato quella persona, ed è legittimo che lei lo abbia fatto da un certo punto di vista, perché la prassi è questa.
No, è doveroso.
No, non è doveroso,
no, doveroso
non
no.
Sta scritto da nessuna parte.
Del Consiglio, nella nostra Costituzione la conduzione del governo spetta al Presidente del Consiglio.
Ma che c'entra?
C'entra perché le nomine, anche dell'economia, sovrintende il Presidente del Consiglio.
Ma no, ma non è...
Il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio ha potere anche sulla collegialità del governo.
Ma che c'entra, Giovanardi?
Quindi l'ordine preposto è la Presidenza del Consiglio.
Ma non è così, non è così.
Ma è sicuro che è così. Se vogliamo metterci una cena, un pranzo...
Lei lo conosce il nome della società in cui ha segnalato barra raccomandato quella persona?
Questa società si chiama... Non c'è più, adesso è stata sciolta.
Come quindi... si chiama?
Come si chiama?
Non so, era lei, ma una cosa del genere.
Come si chiama?
Ehi, ma adesso glielo dico subito, guarda.
No, si chiama Elsag Datamat, non lo sa nemmeno.
No, adesso è morta perché...
Ma non è morta, si chiama Elsag...
Ma è morta,
è stata servita, si è fusa con un'altra società.
Ho capito, però si chiama Elsag Datamat.
Aveva quel nome quando esisteva l'Elsag, ma poi è stata assorbita.
Ho capito, ma lei non lo sapeva il nome, comunque vabbè. Scusi, Giovanardi, il punto è molto semplice. Lei non sa come vengono nominati i consigli di amministrazione di Elsag Datamat, posto nel quale lei ha raccomandato barra segnalato una persona.
Posto nel quale il Ministero delle Attività Produttive ha segnalato quel nome per competenza e professionalità.
Ho capito, però gli ha dato lei il nome.
Che andassi in un posto una persona qualificata.
No, ma il nome all'inizio gliel'ha dato lei il nome.
Ma perché gliel'ha dato?
Ma l'attività produttiva hanno dato il nome.
No, ma all'inizio il nome gliel'ha dato lei.
Il Ministero delle Attività Produttive.
Su sua segnalazione? Su sua segnalazione?
No, su segnalazione autonoma del Ministero delle Attività Produttive.
Lasciamo perdere questo argomento.
Il bisogno c'era che Giovanardi
ha dato il nome a Gianni Letta.
Vabbè, lasciamo perdere questo argomento.
Ho confermato a Gianni Letta che ritenevo che quella persona fosse una persona che avesse le caratteristiche di...
Scusi, il signor Borgogni. Il signor Borgogni ha detto che un consigliere di Elsag Datamat viene indicato dall'ex sottosegretario Carlo Giovanardi.
No, questo sbaglia perché l'indicazione è arrivata dal Ministero delle Attività Produttive sul tavolo di Gianni Letta. Gianni Letta è quello che istituzionalmente nel governo Berlusconi era incaricato per la presidenza del Consiglio di sovrintendere le nomine.
Vabbè, okay.
Io ho parlato con la persona che nel governo sovrintendeva questo, confermando che quel nome che era stato dato alle attività produttive per me era un nome.
Ma lei non è indagato in questa vicenda, no?
Indagato, ma perché sei dovrei essere indagato? Come il presidente Napolitano e il presidente Monti,
perché
si sono indagati anche loro per quello che stanno facendo, che stanno... in queste ore per le nomine del sottosegretario, sono indagato anche.
Ho capito, in quel senso.
Però io le chiedo una cosa, sono io che chiedo. Allora, secondo lei invece, quando il Ministero dell'Economia deve nominare questi nomi, che deve suggerire l'amico dell'amico, il faccendiere?
No, la politica assolutamente. È la politica che
la fa. Io sono un membro del governo.
Sì, è la politica che le fa.
Sono un membro
solo
del governo.
Solo che formalmente non è così.
Il governo che nomina, io sono un membro del governo, io sono stanco dell'Italia dei faccendieri.
Ho capito, ma che vuol dire?
Guardi, allora, penso che le cose vadano fatte correttamente all'interno delle istituzioni.
Va bene.
Apertamente.
Vogliamo
cambiamo pagina, ma Tarantini doveva andare a Finmeccanica, nominato da qualcuno, quindi non facciamo per cortesia l'uccello Padulo. Perché
ma me quella era una film diversa, magari cominciava per F, ma non si trova con Finmeccanica.
Però ci parlava, e la Vitola
non
perché doveva...
No, però è vero che doveva prendere del lavoro a Finmeccanica.
Il problema è che questo polverone tra qualche mese gli americani, i francesi e gli inglesi porteranno via agli italiani un mercato di miliardi e miliardi di euro.
È colpa nostra!
In cui le aziende... No, ho detto che in questo polverone...
Ma perché è colpa nostra?
Un'azienda che è leader nel mondo per capacità, professionalità, tecnologia e che si muove su uno scacchiere mondiale complicatissimo per vendere i nostri prodotti, verrà cancellata dalla sera.
Cioè lei dice che i magistrati con queste inchieste...
No, sono tutte queste perché se l'inchiesta è su uno che ha preso delle tangenti, vadano a incriminare il signore che ha preso le tangenti. Il discorso diventa un polverone dove spunta la russa. Spunta Giovanardi, perderemo le commesse, non sarà per questo.
Che
la gente, ma scusi, l'ho detto, se uno piglia il giornale stamattina e collegano me nel titolo, non a questo, ad ENAV, Giovanardi è uno di quelli che in cambio di soldi...
No, l'ENAV non c'entra niente con lei.
No, ma scusi, io ho detto...
Sì, ho capito, vabbè, ma noi non siamo mica la Repubblica,
Io ho lavorato per confermare il vertice dell'ENAV, questo c'è scritto. Perché è venuto fuori il nome rispetto alla fattispecie di cui abbiamo parlato prima, di cui mi vanto, ma altro che polverone, ma siamo al delirio. Ma questo ha dei costi altissimi su un sistema produttivo che andrà a fondo.
Scusi, Giovanardi, le posso chiedere una cosa, ma lei che ha frequentato nel mondo, nel passato il mondo di Casini, eccetera, eccetera, crede che davvero siano arrivate delle persone con delle borse a portare le mazzette?
Nel presente non lo so, se lei ha pazienza di andare a guardare nel passato, scoprirà che alcuni queste borse le hanno prese, sono state anche incriminati, condannati per averle prese, altri invece non c'entravano assolutamente nulla,
sono stati
massacrati
ingiustamente,
innocentemente.
Non c'è dubbio,
allora
bisognerebbe
che qualcuno avesse la pazienza, quando parla di andare a vedere i precedenti, di andare a vedere chi, come, quando è stato magari reo confesso, le tangenti le prese davvero, le ha intascate, eccetera, eccetera, allora? Distinguendo da quelle che l'hanno mai preso assolutamente nulla. E allora, se i giornalisti facessero lo sforzo di andare a vedere le biografie delle persone, scoprirebbero anche chi è credibile e chi non è credibile.
E dunque chi è credibile?
Ma se questo sforzo non lo fanno, io non so che cosa dire.
Ho capito, ma Casini è credibile? Cesa è credibile?
A me farlo.
Cesa è credibile?
Non lo faccio io. Ho detto che i giornalisti che fanno il loro mestiere andassero a fare queste verifiche, lo facciano e informi le lettori.
Cioè, lei vuole dire che Cesa...
Io non ho detto nulla, io ho detto
che... Ho capito, non può lasciare le cose sospese.
Anche la prima pietra, e questo è il principio generale, è che prima di parlare i giornali dovrebbero documentarsi per vedere se certe accuse che vengono mosse hanno qualche fondamento, hanno una qualche credibilità, altre invece sono destituite di ogni fondamento. Ho visto l'altro giorno, anche dato fuori addirittura Andreotti, cioè Andreotti non ha più un anno.
Adesso guarda che è curiosa, non viene anche pensata, cioè, ma l'uomo di riferimento era Andreotti, ma va là, dai.
No, vabbè, insomma, non ho scritto questo.
No, guarda che è curiosa la teoria di Giovanardi.
Senta Giovanardi, però le voglio, usciamo fuori da questo argomento.
Andiamo in Danimarca con Giovanardi.
Andiamo in Danimarca, che è successo? Ah, matrimoni gay anche in chiesa, sì.
Bellissimo, paese civile la Danimarca,
Perché, che hanno
paese
fatto?
Paese civile. Ah, Danimarca, matrimoni gay anche in chiesa, la comunità è in prevalenza evangelica e luterana. Entro 6 mesi faranno questa legge per cui sarà possibile sposarsi in chiesa, la civiltà.
Dunque, possibile sposarsi in chiesa se una chiesa lo ammette, se ci sono delle chiese che ammettono questo, poi capisco che si possa una chiesa, se lo ritiene, cancellare la Bibbia, il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, Matteo, Cristo e tutto quello, se lo vogliono cancellare.
Cioè, in Danimarca stanno cancellando tutto questo?
Beh, se una chiesa ammette questo, sì, perché cancella tutto quello che è stato scritto nella Bibbia, nel Vangelo, detto da Cristo nel Vangelo e ripetuto negli Atti degli Apostoli da San Paolo. Quindi non era. Poi ognuno può fare quello che vuole.
Certo, certo.
Ci mancherebbe, uno può fare. Ci sono tante religioni. E quando sono stati in Cambogia, quello del Khmer Rosso, che adesso vicepresidente era un pesce piccolo del Khmer Rosso, ci ha salutato dicendo il Buddha sia con voi, quindi vede come c'è questo cambiamento anche di mentalità, di atteggiamento.
Senta Giovanardi, c'è
2 milioni di persone.
Certo, la pubblicità, torniamo tra qualche istante. Lei non si sente un po' rassicurato dal fatto che nel governo Monti ci sono anche esponenti cattolici molto importanti, cioè Riccardi, Ornaghi, anche il ministro della salute? Si sente rassicurato oppure sono dei cattolici un po' diversi da lei? A tra poco. Eccoci qui, 800 24 00 24, La Zanzara, sempre in diretta con Davide Parenzo in collegamento dal Granducato di Siena. E il senatore Carlo Giovanardi, ex sottosegretario, per carità, Granducato. Lei dove si trova, Giovanardi? A Roma o a Modena?
No, a Roma. Faccio uno spot sabato e domenica, invece siamo a Verona con il presidente Berlusconi al pomeriggio.
E vabbè, ho capito.
E cosa c'entra? La domenica mattina in un convegno del PDL dei Popolari Liberali, dove dopo questo piccolo incidente di percorso.
Quale incidente di percorso?
Beh, quello della Quaresima, no? Cioè da cambio di governo, adesso stiamo lavorando tutti per la risurrezione.
Piccolo incidente di percorso, dice lei. Piccolissimo incidente di percorso.
È capitato il governo
Berlusconi. Berlusconi, beh, certo.
Questo piccolo incidente di percorso.
Beh, pare che duri anche un anno e mezzo questo incidente di percorso, però.
Beh, dura, ma purtroppo che massimo dura un anno e qualche mese.
Sì, insomma, quello che è, un anno e qualche mese.
Le elezioni sono dietro l'angolo, ma noi che ci crediamo nelle quaresime, ma anche nelle risurrezioni, già sabato e domenica saremo lì a lavorare per la risurrezione.
Per la risurrezione di Berlusconi.
Berlusconi per 3 giorni. Però.
Vabbè, ma Berlusconi ormai che deve risorgere, ormai è finito, Giovanna.
Beh, io questo la prima volta l'ho sentito dire da Casina e da Mastella esattamente nel 94. Che Berlusconi era finito.
No, ho capito, ma pensate ancora?
Pensate ancora che possa avere
Berlusconi?
Beh, come sembra, certo che Berlusconi sarà una persona che sulla vita politica italiana dei prossimi anni avrà ancora un'incidenza molto molto forte.
Bene.
Molto forte. E
molto
credo
forte.
Che ogni giorno che passa,
sì.
L'abbiamo già detto prima, ma lo ripeto,
sì.
Con, essendo noi sull'oro del baratro,
sì.
C'eravamo 10 giorni fa, adesso ci siamo ancora,
sì.
E dopo 10 giorni. Ho visto che oggi dalla borsa, lo spesa borsa in 3 giorni ha perso il 10%.
Ma che può fare Berlusconi adesso? Non mi dica il, non mi dica il padre nobile, che può fare?
Per l'Italia come la Spagna, la Germania.
Ma non sento più niente, non sento più niente.
Fare un paese normale dell'Italia, che c'è un paese nel quale, come succede nei paesi europei, possa vincere una volta il centrodestra, una volta il
Ho capito, ma l'avete votata voi la fiducia, ma l'avete votata voi la fiducia al governo Monti? Se volevate non la votavate.
Ma infatti, ho detto che questi mesi noi stiamo lavorando per ottenere.
Ecco, ma in che situazione si trova lei? Psicologicamente, scusa.
Di uno che realisticamente sa e ha visto che c'era un linciaggio in corso, per cui se uno si sbucciava un ginocchio a Caltanissetta era colpa di Berlusconi, se qualcuno si schiacciava un dito a Trento era colpa di Berlusconi, che ormai l'Italia e lo spread e la borsa e il disastro era colpa di Berlusconi. Berlusconi ha fatto una cosa intelligente,
che ha fatto?
Si è tirato di lato e adesso io auguro come italiano, no? Perché anche ho figli e nipoti a Monti, migliori auguri, constato però che la crisi e il dramma che il mondo sta vivendo non è causato da Berlusconi.
Però mi scusi un
attimo. Piace, eh? Un po' ci gode, però le piace che così,
i dati sono tutti lì drammatici.
Sì. Però mi scusi un attimo, Giovanardi, mi spieghi un po' psicologicamente lei come vive questo periodo? Che periodo è per lei psicologicamente?
Bellissimo, perché il problema,
perché?
Io guardi che io sono un combattente politico, che so che
appunto.
La politica è fatto di alti e di bassi. Forse altri colleghi che non hanno capito com'è la situazione, si erano affezionati a un ruolo pro tempore.
Sì.
Che, perché
no, ma la vive come, come momento in cui puoi prendersi la rivincita, per dire.
Come momento, certo, ma ragazzi, quando si perde una partita, si lavora per vincere la successiva.
Un lottatore, Giovanardi, un lottatore.
La partita la si gioca fra qualche mese, fra 6 mesi o fra 13 o 14 mesi, ma siamo già alla fine, insomma, siamo già in una fase avanzata, perché io voglio bene alla mia parte politica.
Sì.
Penso che l'Italia governata da Nicky Vendola, da Di Pietro, da Grillo, da Bersani, dalla sinistra, farebbe peggio di noi. Lavorerò in questi mesi perché la prossima volta, come in Spagna, vinca il centrodestra.
Scusi un attimo, ma lei ha votato la fiducia al governo Monti? Io faccio sempre questa domanda.
Certo,
con che, un po', sì, lo so che l'ha votata, ma l'ha votata un po' turandosi il naso, diciamo.
Mal di pancia,
mal di pancia, vomito.
Sono un realista, sì, e ci vuole anche un cinico, nel senso che in queste condizioni da votare fra 2 mesi ci consegnava l'Italia una maggioranza schiacciante di estrema sinistra e naturalmente con tutti i problemi che ne sarebbero nati, drammatici, eccetera, eccetera. Quindi spero, io per la verità mi aspettavo che sia stata preparata la soluzione Monti, che fosse già stata.
C'è un complotto,
No, mi aspettavo già provvedimenti.
Anch'io.
Della crisi immediati, pronti. Vedo che c'è un modo di fare per certi aspetti un po' doroteo, penso che questo governo tecnico e Monti, che mi aspettavo avesse proceduto per decreto, vedo che consulta a 360 gradi, giovani, le donne, i partiti, i sindacati, cerchi il consenso a 360 gradi, e credo che più lo cerca più lo perde. Ho visto oggi la polemica nel PD fra Fassina, responsabile economico, ha chiesto le dimissioni di Fassina, Fassina si oppone ai provvedimenti che l'Europa ci costringe a prendere, insomma credo che se lui vorrà accontentare tutti non accontenterà.
Su questo le do ragione.
Questa è la drammatica situazione in cui ci troviamo.
No, è drammatica, adesso non esageriamo. Comunque, insomma, devo dire che anch'io mi aspettavo decreti già pronti, è vero? Decreti già pronti e non discussioni.
Notizia uscita poco fa, IRPEF sarà ridotto l'acconto a novembre.
Vabbè, ma che vuol dire quello? Che significa? Magari l'avrebbe fatto anche Berlusconi, ma questo non c'entra niente.
Però non l'aveva fatto.
Ma che
IRPEF
vuol dire?
IRPEF ridotto l'acconto a novembre.
Sì, ma non è un provvedimento... Non è un provvedimento strutturale, cioè
ma
il pro...
se vi piace così, ma io vi dico, guardate, stavate bene tanto prima e rimane, vi piace così,
ma che c'entra? Io sto dicendo semplicemente,
se vi piaceva così con la Vitola, Tarantini, vi piaceva tanto, e prendetevi la Vitola, candidate la Vitola, Giovanardi, perché non candida la Vitola?
Scusa, perché non candidiamo quel signore di Milano che è ancora in consiglio regionale a votare, che accusato di aver preso decine di milioni di tangenti?
Vabbè, quelle sono cose perché la magistrata, perché lei che cosa,
non candidiamo lui, non mi scusi, che ancora là nessuno l'ha messo in arresto. Non,
ma lei non vorrebbe la Vitola in lista? Lo dica!
Ma io non so neanche chi la Vitola, scusa, ma di cosa sta parlando? Io faccio parte.
Ma lei lo vorrebbe nel PDL il compagno la Vitola?
Ma che discorso è?
Ma io
che discorsi sono?
Ma questo, ma, sono i discorsi di Parenzo che fate.
Ma perché la Vitola, non
fa così. La paio da tifoso. No, invece la preoccupazione è grande. Adesso capisco che questa diminuzione della conto potrà servire per far trovare i 300-400 euro a tutte le famiglie per pagare l'ICI, che non è un grande passo indietro, non un passo avanti, perché la prima casa,
vabbè, quello poi vedremo come sarà, come sarà modulata la cosa. Io le do ragione su un punto, Giovanardi, su questo non c'è dubbio, perché l'ho detto tra l'altro più volte in questi giorni, mi aspettavo decreti pronti e non discussioni, non chiacchiere. Su questo pure Parenzo è d'accordo, figuriamoci un po', cioè troppe discussioni, troppi giri, qui c'erano, è o non è un governo di emergenza? Se è un governo di emergenza prende provvedimenti in un giorno, in 2 giorni, non in 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni, chiacchiere, discussioni, un governo che, un ministro degli interni che dice so dalla Roma, l'altro che dice è mio, è...
ma vabbè,
quello diceva una volta Monti, abiti belli, abiti pronti.
Ah beh, questo è buono.
Slogan della mia infanzia, Monti, abiti belli, abiti pronti. Non sono ancora pronti, ma speriamo che siano belli.
Speriamo che siano belli. Quello,
va
quello,
bene,
quello
okay.
Scusi Giovanni, devo dire anche un'altra cosa. Napolitano ha detto che gli immigrati dovrebbero avere, i figli degli immigrati, la cittadinanza, è d'accordo o no?
No, guardi, io sono angosciato perché in tutti i paesi del mondo c'è un sistema per cui chi va a governare governa, no? Quindi l'aspirazione negli Stati Uniti è diventare presidente, cancelliere, noi abbiamo un sistema in cui l'aspirazione invece ormai non è di diventare presidente del Consiglio, ma è presidente della Repubblica. Perché nel nostro sistema ormai il Presidente della Repubblica è da un certo verso irresponsabile, perché non risponde di quello che fa.
Sì.
Ma diversamente dalle regine, dai capi di Stato che non contano assolutamente niente, in Italia il Presidente della Repubblica è diventato un ruolo in cui non soltanto fa il notaio, fa il politico.
Dunque, perché, scusi, quale capo dello Stato in quale paese
decide che qual è la cittadinanza o no?
Chi ha, chi è lui che si intromette in questioni che sono del Parlamento, del governo, eccetera, eccetera. Quindi noi viviamo. Una, sì, si intromette perché non,
ma
non
è il capo, capo. Ma il capo dello il Stato capo dello non Stato, è un passante.
Ha ragione Giovanardi su questo, ha ragione Giovanardi.
Non può assolutamente, perché se io oggi, adesso, critico quello che ha detto il capo dello Stato, mi fanno tacere subito dicendo il capo dello Stato è irresponsabile, non è criticabile, perché non è parte del gioco politico, è un arbitro, quindi io non posso criticarlo, mentre negli Stati Uniti Obama lo possono criticare.
E dunque non doveva intervenire su queste materie?
No, non doveva perché non è il suo ruolo. Non è,
benissimo,
è
ma però andando nel merito, ha ragione o torto?
Dunque, se la cosa va, cioè secondo me se uno nasce in Italia e poi cresce in Italia, fa le scuole in Italia, a 18 anni è giusto che gli si dia la cittadinanza, ma se uno nasce in Italia e il giorno dopo va a abitare in Marocco e vive e cresce in Marocco, non è che a 18 anni diventi italiano.
Vabbè, lei ha dato un colpo al cerchio e una alla botte,
ma è così che bisogna fare per fare le cose intelligenti, mica,
cioè lei dice non si può decidere tu che uno che nasce in Italia
quello che c'è in
ha la cittadinanza italiana.
Se invece vive, cresce, fa la scuola in Italia, se i suoi cittadini, dopo, genitori dopo 10 anni non sono diventati italiani, non so per quale motivo non hanno presentato, quando ha 18 anni ed è vissuto da noi, ha fatto la nostra scuola, parla italiano, questa è la mia parte.
Comunque è stato anche generico il Presidente della Repubblica in questa cosa.
Sì, però perché è un grande tema di dibattito politico da non dare e di divisione delle forze.
Avrebbe fatto meglio stare zitto.
Non aspetta il capo dello Stato. Non aspetta il capo dello Stato.
Dunque avrebbe fatto meglio stare zitto.
Sì, secondo me i capi dello Stato dovrebbero rientrare all'interno, avendo già enormi poteri in Italia, dal Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Superiore di Difesa.
Beh, questo poi è il governo del Presidente, è anche un po' Presidente del Consiglio adesso, no?
Allora, può essere il governo del Presidente, ma il Presidente del Consiglio, facciamolo fare al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica, facciamo fare il
Grazie, Presidente. Grazie, prego. Pubblicità.
Arrivederci.
Grazie. Che devo dire? Vai quel paese.
Grazie, ha detto una cosa incredibile.
No,
grazie.
Ha detto una cosa corretta, su questa cosa qua l'ha detta corretta. Viva
Guarda, te la dico grosso, io preferisco un immigrato clandestino che vende gli accendini sulla spiaggia di Ostia.
Sì.
Alle politiche sulla famiglia che ha fatto Giovanardi, perché c'è molta più umanità nell'immigrato clandestino che vende le borsette.
Questo non c'entra nulla con la discussione che stiamo facendo.
C'è più umanità, certo che c'entra, perché il capo, lui ha un'idea del capo dello Stato che è da uno che va a tagliare i nastri e va solo la prima della scala, imbalsamato, arriva con la macchina blu, alza la mano destra. Questa è l'idea che ha. Siccome è un politico e è anche sensibile rispetto al... Comunque, vi piace? Comunque, guarda, benissimo. Abbraccio Giovanardi fortissimo.
Pubblicità. Mamma mia. E siamo qui 800 24 00 24. Andiamo a Roma. Pierfranco, buonasera. Poi Angelo, provincia di Lucca. Enrico da Padova. Nicola da Milano. Pierfranco.
Salve Cruciani, salve Parenzo.
Dica.
Ecco, io sono un piccolo imprenditore romano che ha una sede a Milano, fa su e giù spesso e quindi vado spesso in Padania, do da mangiare a 6 famiglie padane.
In Padania, va al nord insomma.
Vado in Padania e volevo comunicarlo a tutti gli amici della Lega che ci sentono, che sono fra quei 6-7 romani che si alzano la mattina alle 5 e vengono a portare un po' di ricchezza anche a loro, che non fa mai male.
Vabbè.
Ma quello che non mi fa dormire a me è che la notte ho dei sogni bruttissimi, perché immagino che un euro delle tasse che io pago sono andate in mano a quella forma vivente di deputato che assenteista che avete intervistato qualche giorno fa, che mi ha fatto veramente venire il sangue alla bocca.
Chi è? Il signor Gaglione?
Esatto.
Io voglio risentire lo scontro, non adesso, naturalmente, fra poco, lo scontro epico tra Roberto D'Agostino, creatore, direttore, quello che volete, di Dagospia, e il signor Gaglione.
Bellissimo.
Gaglione, qui alla Zanzara qualche sera fa, credo venerdì scorso.
Sì,
allora, Pierfranco, allora?
Sì. Quindi io, c'è bisogno che qualcuno vada con una gazzella dei carabinieri, della polizia, a prendere questo qui e portarlo via, perché... Non ce l'ho tanto con lui, ma chi
ha votato, chi è che si è alzato la mattina per andare a votare quel personaggio. Il problema non sono
Pierfranco, mi scusi, questo signor Gaglione, cioè, è uno che fino al 2008 si comportava in maniera assolutamente normale, era stato sottosegretario alla salute del governo Prodi, era stato, come dire, molto presente, molto attivo e molto efficiente secondo naturalmente il centro-sinistra, tant'è che poi la signora Bindi pare averlo ricandidato alle elezioni del 2008 e in un collegio naturalmente che non c'era perché ci sono le liste bloccate, o comunque in una circoscrizione elettorale che è quella del sud, e punto e basta, cosa vuole che le dica? Dopodiché nel 2008 ha sbroccato, non è più andato alla Camera.
Allora, se uno dei miei dipendenti sbrocca e non viene più a lavorare, io lo mando a casa. E lo stesso dobbiamo fare con loro.
Forse ci vorrebbe un meccanismo di questo tipo, però sai, il problema non è la presenza. È chiaro che quando c'è il 93-94% di assenze significa che non c'è nemmeno la ciccia, questo mi pare.
Si può fare che decade.
Sì, si può fare che decade, però insomma, poi alla fine fosse così,
dopo
uno viene.
Di presenze, però sì. Aveva ragione l'ascoltatore, cioè il suo luogo di lavoro è il Parlamento, è il suo luogo di lavoro. Questo non si presenta, ci sarà un minimo, non è che gli chiediamo di timbrare il cartellino, ma ci sarà un minimo di presenza che dovrà garantire. Ci dovrà far l'onore di andare almeno un giorno, almeno uno.
Questa è la giornata di un uomo attivo e brillante, di un uomo che piace perché ha un simpatico modo di fare e un inconfondibile gusto nel vestire. Un uomo che per vestire sceglie Monti. Monti, abiti belli, abiti pronti.
Che ti ho trovato, che ti ho trovato.
Beh, ma qui veramente c'è del genio in questa trasmissione, c'è del genio.
Che ti ho trovato, il mitico spot citato da Giovanardi. Abiti, com'era? Abiti? Abiti,
abiti Monti, abiti belli, abiti pronti.
Però qui non quaglia. Quagli qualcosa.
Quagli, ma non Quagliariello.
No, vabbè, anche Quagliariello magari.
No, sì, simpaticissimo, una brava persona anche lui.
Vabbè, dove eravamo? Ah, sentiamo Gaglione. Lo scontro Gaglione D'Agostino Cruciani Parenzo era contro tutti in realtà, eh. Yeah.
Lei conosce il suo lavoro, Roccani? Lei conosce i lavori parlamentari?
Perché lei non ti presenta lì alla Camera?
Ma io proprio oggi ho visto la possibilità di fare una buona politica, sono ritornato. Quando c'è stato il modo di fare una buona politica, sono stato lì.
Risponda alla domanda, perché lei non va a lavorare?
Lei sa che cosa io ho fatto da senatore e da sottosegretario
della
salute?
Non me ne frega niente.
Come che non ne posso niente?
Però scusi Gaglione, scusi un attimo se la interrompo un attimo.
Mi scusi, no, io non voglio che lei dica non me ne fotte niente delle cose positive.
No.
Non mi arrabbio, io devo sapere soltanto.
Scusi,
qual è l'argomento dell'intervista? Qual è la domanda, voglio sapere? Lei deve sapere che io dalla politica non ho preso ma ho dato.
Lei deve solo utilizzare indietro i soldi che ha preso dal nostro portafoglio.
Guardi,
okay?
Lei vada per informarsi bene qualcosa ha fatto dal punto di vista
lei
politico.
Vada a lavorare,
ho stampato
meglio,
giornale, io ho stampato giornale di 50.000 copie al mese che distribuivo gratis.
Sì, bravo. Il
coccodrillo serve. Va bene. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Abbiamo con noi una persona che non sentiamo da un sacco di tempo e vogliamo capire che fine ha fatto, dove è finito, come si trova adesso, come si trova, cioè, in questa nuova situazione. Prima non dico che teneva le redini, questo mi sembra un po' esagerato, adesso non ci allarghiamo, però insomma contava, adesso è così disperso nel limbo e vorrei capire psicologicamente come sta, perché lo ricordiamo capace di insomma di tutto e di più. Il signor Maurizio Grassano. Pronto? Ehi. Come andiamo, Grassano?
Come andiamo? Siamo ancora vivi.
Siamo vivi, popolo e territorio. Lei sa, ancora appartiene a popolo e territorio?
Sì, certo.
PT.
Più sul territorio che sul popolo.
Più territorio che popolo?
Come va, mamma mia.
Che c'è?
Sono già
Che c'è, Parenzo?
No, che ero già oggi è una giornata in cui sono già depresso. Mi hai dato un po' di carica, adesso mi fai chiudere. Una giornata difficile è stata oggi, sono molto depresso. Mi fai sentire Grassano.
Vabbè, che c'entra? Grassano è esponente.
No, ma gli voglio anche bene, figurati.
Tu vuoi bene a tutti, ex Lega.
Dimmi che ho delle pastiglie per la depressione. Quello che ho smesso io glielo do a lui.
Cioè lei usava...
Cosa ha detto l'onorevole?
Scusi Grassano, da dove è collegato?
Però chiamalo onorevole, chiamalo perché
onorevole Grassano.
Sempre onorevole, chiamalo onorevole Grassano, gente deve sapere chi c'è. Onorevole Grassano.
Onorevole Grassano, da dove è collegato? Dalla Luna?
No, dal telefono, mi sente?
Sì, la sentiamo così così.
Ma
comunque, dove si trova? Sul territorio?
Dove l'ha messo il telefono?
Mi trovo sul territorio, sì.
Sì, ma dove? In quale territorio? Vabbè, ho capito. Era talmente
io lo vedrei bene alla presenza del Copasi, il signor Grassano. Il Copasi, spieghiamo a chi ci ascolta, è l'organo di controllo sui servizi segreti.
Sì, che non serve a nulla.
Ma è anche comunque uno snodo importante. Io vedrei bene Grassano di Popolo e Territorio alla guida del Copasi, ad esempio. Sì, ma perché ridi?
No, a parte che la guida del Copasi di solito va all'opposizione.
Lui è all'opposizione.
No, chi è all'opposizione? Popolo
Italiano. Ha votato il governo, Grassano.
Certo.
Ha votato il governo.
Non c'è dubbio.
Allora meriterebbe una commissione importante, un ruolo centrale.
Ce l'ha avuto a lungo.
Bilancio, la commissione bilancio delle
no, quello, quello è meglio di no, perché ha una condanna.
Oppure, siccome sa bene le capitali estere, è la presidenza della commissione esteri.
No, è già della commissione esteri, non è presidente.
Ah, già, è vero.
Però
è la presidenza.
Bilancio direi di no, perché ha una condanna a 4 anni per truffa aggravata, sì. Come sai, per cui.
Te frega. No, non si lega nessuno, la presidenza di commissione, amico mio.
Ernesto da Roma, buonasera, adesso ci ricolleghiamo con Grassano, Ernesto. Ernesto?
Pronto?
Sì, dica, signor Ernesto.
Ermi. Niente, io volevo solo dire questo, Cruciani, siccome io vi seguo da tanto tempo, mi dispiace che questa trasmissione si sia smosciata con le dimissioni di Berlusconi e volevo darvi un suggerimento.
Ma veramente non si è smosciata per niente, qui ci divertiamo come matti.
A me sembra che sia un po' meno interessante. Io volevo permettermi, se me lo consente, di darle un suggerimento per dare molta più verve, perché c'è del materiale.
Ci dia un suggerimento, avanti.
Allora, guardi.
Però si deve sentire, Ernesto, da dove ci sta chiamando?
L'autore, il nuovo autore della zanzara.
Da Roma.
Ho capito, si sente male, comunque dica.
Allora, guardi, io direi, mi sente meglio adesso?
Sì, la sento, sì. Dica.
Allora, direi che ci sono questi del centro-sinistra, sì. Pezzani, Di Pietro, tutti quelli che per 3 anni e mezzo si sono sgolati chiedendo le dimissioni di Berlusconi.
Sì.
Poi a un certo punto sono arrivati, però ironia della sorte, grazie al Dio spread, Napolitano ha dovuto dare l'incarico a Monti e quindi adesso si trovano a fare l'appoggio di Monti insieme a niente di meno che a Berlusconi. C'è materiale a voglio per prendere per i fondelli. Chiamate un po' Bersani, quindi Livia Turco, la Melandria, voglio riderci sopra su questo aspetto, perché
su che cosa? Sul fatto che stanno insieme al PDL in appoggio al governo Monti.
Hanno fatto la corsa dell'asino per 3 anni e mezzo.
Vabbè, capito, ma
una volta caduto Berlusconi è andato al governo Monti per colpa della crisi di mercato, quindi c'è molto da lavorare da un punto di vista di sangue.
Grazie Ernesto, grazie del suggerimento.
Beh, è buono.
Può venire anche qua a farci d'autore, a scriverci delle cose ogni giorno, non è male. Scriva, la zanzara è radio24.it.
Va bene, grazie.
Grazie a lei. Grassano?
Sì, eccomi.
Finalmente sì, come sta?
Siamo sempre vivi. Per
sempre
ora.
Vivo, sempre vivo.
Bene.
Che volevi fargli fare tu a Grassano?
No, volevo assegnargli la presidenza della commissione esteri del Senato. Capitale dell'Argentina?
No, ma che c'entra? Le capitali no, ormai abbiamo
non
dato.
Non posso fare la presidenza della commissione esteri del Senato perché io sono la Camera.
Parte che ha la Camera.
Sì. Allora non è compatibile. Parenti, porco, che non mi caschi sempre su queste
parenti,
cose qua.
Parenti, sono parenti.
La gente lo ascolta, Qual è la capitale dell'Argentina?
Ma la sa la capitale
dell'Argentina.
Ma la sa la capitale.
Argentinos.
Ma la sa, su, non insistere ogni volta sulle capitali. Abbiamo già dato su questo, no, con Grassano, non c'è dubbio. Scusi, Grassano.
Facciamo tutto il siparietto e io sono pronto.
No, per carità. No, per carità. Grassano, sento una cosa, ma lei si sente un po' non dico nel limbo, però in una. Come paragona questa situazione, no? In cui non succede nulla.
Ma guardi, io mi sento benissimo. Io ho votato la fiducia a Super Mario.
Sì,
no?
Sì.
E quando
non si sente un po' inutile? Sì. Non si sente un po' inutile adesso?
Beh, questo
no,
a prescindere.
Per carità, anzi, siamo super attivi. Io quando sono passato davanti alle banche del governo, gli ho dato la mano a Super Mario.
Lui che cosa ha detto?
Sì. Ho detto due parole secche.
Cosa
speriamo bene.
E lui?
E lui mi ha annuito, ho detto state tranquilli che adesso ci penso io.
Ma questo l'ha detto sua.
Annuito
o ha parlato?
Annuito,
non ho capito.
No, e mi ha annuito nel senso, stai tranquillo che ci penso io.
Ma... io mi sono sentito rincuorato.
Ah sì? Guarda. Si è sentito tranquillizzato?
Mi si è aperto il cuore, ho detto siamo a posto, state tranquilli che adesso la borsa scende, lo spread scende, tutto a posto. E stiamo tutti bene.
E invece non è successo nulla.
Vabbè, è successo che la borsa è scesa, ma lo spread è salito. Qua non si capisce più niente. Era al contrario, era la borsa che doveva salire, lo spread scendere. Forse Super Mario non ha capito questa cosa qua.
Non si avventuri.
Invece lo spread è salito e la borsa è scesa.
Grassano,
ma uguale,
davvero.
Ma che ce ne fotte a noi?
Sai? No, ma onorevole Grassano, onorevole, davvero.
Tutti la crisi. Se vai in ristorante, non trova posto.
Onorevole, non si avventuri, onorevole.
Ma se vai in ristorante, non trova posto. Se vuole andare a fare un viaggio, non trova posto.
Non si avventuri.
Si accalcano a comprare il telefonino dell'ultima generazione, l'iPod.
Onorevole, chiedo scusa, non si avventuri in temi a lei altamente sconosciuti. Non si avventuri, sia gentile, non si spread, lasci stare.
Mi avventuro.
Non si avventuri. Cioè, lo dico per lei.
Avventuriero, mi avventuro.
Scusi Grassano, secondo lei dunque lei ha la stessa visione di Berlusconi, cioè i ristoranti sono sempre pieni, le agenzie di viaggio devono respingere.
Ma io non so se è questa visione di Berlusconi. Io non so se lei ogni tanto le capita di andare a mangiare fuori. Io purtroppo quando sono a Roma non sono capace a cucinare, devo andare a mangiare fuori per forza.
E che trova?
Che cosa vede?
È sempre pieno, cioè i locali sono sempre pieni.
Ma tutti i deputati sono tutti i suoi colleghi deputati che escono dalla Camera, però forse.
Certo. Guardi, non lo so se sono tutti i miei colleghi deputati che escono dalla Camera. Io le posso dire che mangio fuori perché nel ristorante della Camera fa schifo.
Come fa schifo, scusi?
Le teorie economiche.
Io non ci mangio nel ristorante della Camera.
Perché non mangio nel ristorante della Camera, scusi?
Non mangio, cioè io ho fatto anche presente al dirigente, sembra una mensa aziendale, non un ristorante. Si costerà anche poco, ma anche
quanto costa, scusi, quanto costa?
Ma non lo so perché io non ci ho mai mangiato. Però
più o meno la Camera, quanto costa?
Come entra, ma spenderà come un ticket 15 o 20 euro per mangiare.
No, un po' meno mi sembra.
Molto meno.
No, molto meno, voi siete rimasti ai tempi di Andreotti. Andate a mangiare. Chiedetelo ai vostri colleghi giornalisti che vengono a mangiare al ristorante della Camera.
Vabbè, insomma, e lei dice che
se tocchiamo i giornalisti siamo rovinati.
Si mangia
oggi
male.
Oggi ho visto un articolo sulla stampa, bellissimo,
sì.
No? Dove... c'era sulla pagina, su tre pagine di Monti,
sì.
C'era un trafiletto che parlava di spread,
sì.
Che diceva che tutto sommato lo spread intorno ai 500 punti va bene, non ci sono problemi di qua e di là. Vorrei vedere che cosa scrive la stampa domani, che oggi è andato a 700.
No, 700 non è andato.
No, 700 non siamo avventuri.
No, non siamo andati. Sì.
No, abbiamo toccato.
Ma che 700? Quale 700?
Non si avventuri.
Abbiamo toccato.
Ma che abbiamo toccato?
Non si avventuri in temi che non sa.
Grassano, scusi.
Parenzio, non si arrabbi, stia calmo.
Ma perché si avventura su materie?
La pillola, stia tranquillo.
Si avventura su cose che non conosce.
L'abbraccio sempre, Valenzio, l'abbraccio sempre.
Grassano, scusi un attimo, sì. Grassano, ma perché fa schifo il ristorante della Camera? Sono curioso.
Questo è importante.
Questo
sì,
è fondamentale.
Sì, è vero.
Perché non tanto per il mangiare, ma per l'odore che c'è, perché entra, no? Probabilmente, dato che ci sono le cucine sotto,
sì.
Viene su tutto quell'odore terribile che era peggio ancora di una mensa aziendale.
Una cosa pazzesca.
E come fai a mangiare con un odore così?
E faccio un'interrogazione parlamentare.
È indescrivibile. Voi dovete, dato che siete giornalisti, quindi siete autorizzati a venire a mangiare lì come parlamentari, venite a mangiare una volta, vi invito.
È terribile, dice lei, no? Una cosa...
Venite a mangiare una volta,
è peggio della mensa...
poi dopo lo descrivete voi alla radio.
È peggio della mensa della Caritas, insomma, una roba terrificante. No.
Ma io credo sia peggiore la messa della Caritas, non lo so, però le posso dire che invece al Senato si mangia meglio.
Sì, alla Camera si mangia male perché c'è un odore terribile che viene dalle cucine, giusto? Dunque
esatto.
Lei non ci mette
piede. Dato che non c'è odore, forse meglio.
Vabbè. Abbiamo la borsa, sono problemi gravi, 800 24 00 24, la borsa, poi torniamo con Maurizio Grassano, Popolo e Territorio, Commissione Affari Esteri, ex Lega, ex Lib Dem, adesso in PT, Popolo e Territorio, chi ci capisce è un genio, che mi descriverà cosa si aspetta dal futuro. Siamo qui, la Zanzara, 20:36, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire Nicola da Milano. Nicola, buonasera. Nicola?
Non c'è.
Dov'è Nicola? È sparito?
È andato via, è andato a Milano. Nicola, Milano è andato a Milano.
Sono pazzi. Enrico da Padova.
Allora, buonasera, complimenti per la trasmissione. Allora, Parenzo, complimenti anche a Parenzo, si è distrutto come sempre, però ha visto Zapatero che fine ha fatto i comunisti lì in Spagna. Io parlavo per il discorso di Napolitano.
Non ho capito questo passaggio,
non
scusi.
Ho capito cosa c'entrano i comunisti in Spagna.
No, perché Parenzo, no, mi fa piacere insultare Parenzo che è sinistro.
Ma lei può insultare, però almeno lo insulti bene, no, se no non si capisce
però
nulla.
Però posso farle notare che il signor Zapatero, uno, non è comunista, primo.
Vabbè, è un rosso, vai.
Ma non, è un rosso.
È una semplificazione politologica la sua, va bene comunque, per carità. Avanti con la prossima sciocchezza, forza!
Ecco, la prossima sciocchezza. Allora, è ovvio che i padani si caricano bene finché Napolitano, nostro Presidente della Repubblica, che ha fatto benissimo a nominare Monti, peccato che l'unico dettaglio è il Monti ha nominato come ministri dei banchieri o ex banchieri che sono quelli che hanno fatto il grosso casino.
Vabbè,
qua,
ma questa l'abbiamo già sentita, ecco. Però abbiamo già sentito.
Infatti Giovanardi è stato bravo, da Giovanardi, a parte la discussione della raccomandazione che non ha voluto metterla, però io dico, ma perché Napolitano non sta zitto e non fa lavorare adesso Monti e il Parlamento ed evita di sparare le cazzate anche il discorso lì che i figli di immigrati diventano italiani, sono automaticamente italiani quando invece ci sono delle procedure ben precise perché sia tale, perché sennò ci riempiono di cinesi e tra 18 anni diventiamo la seconda repubblica cinese.
Ci riempiono di cinesi.
No, tutti i cinesi, gran lavoratori, però è un discorso che io non voglio, non sono padrano, però dico che è assurdo che si metta a fare con i seri problemi che ci sono in questo momento, ok? Fare discorsi, polemiche, piantare casini in un momento in cui secondo me doveva essere un po'
piantar
più
casini.
Piantar
casino, dai, Parenzo, adesso no, non dire che non ha dato casino, scusami, ma cosa c'entra il discorso di figli di immigrati? I migrati diventeranno, fanno le loro procedure per diventare italiani, si vogliono diventare come in America, come in Francia, come in tutto il mondo.
Ogni paese, Enrico, ha la sua legislazione da questo punto di vista.
Appunto, come ha detto quell'altro Borghezio, che è stato un grande, anche se lo sto apprezzando perché è lì da voi, beh, parla lì da voi, prima non lo considerava veramente in modo discutibile, ha detto che se il caffè va schifo in Francia, non per questo, cioè vuol dire che va bene il caffè in Francia, ecco, dunque.
Va bene, Enrico, grazie.
Ok, complimenti la trasmissione, grazie.
Angelo, provincia di Lucca.
Oh, finalmente.
Dica.
Allora, dunque. No, ma era per rispondere a Bonanni di ieri sera, no?
Sì, che vuole dire a Bonanni?
Di leggersi un bel libro che si chiama Terroni di Pinaprile, così capisce come ha fatto il Nord ad arricchirsi. Perché se quello che è documentato...
Buon anno, sì.
Se questo che è scritto in questo libro è vero, veramente essere nordista c'è da vergognarsi. Io parlo da uno del Granducato di Toscana, perché se c'è qualcuno che dovrebbe venire via forse...
Allora, il signor Angelo, la provincia di Lucca, suggerisce a Buon Anno dei libri che sono usciti da poco, tra cui quello di Pino Aprile sul sacco
Terroni,
del sud,
Terroni.
Diciamo così, Terroni, si chiama Terroni.
Così
va bene, benissimo, passeremo il consiglio, benissimo, grazie.
Vabbè,
caro Grassano, siamo qui a combattere. Allora,
che dica.
Cosa
posso dire una cosa a Parenzo che sicuramente ne posso dire una cosa a Parenzo che sicuramente le farà piacere.
Sì.
In tutta questa disfatta della borsa di oggi la Unipol ha guadagnato lo 0,96%.
Ma che gliene frega a Parenzo?
Unipol è dei comunisti, scusi, Parenzo è comunista, lo dicono così. Quindi gli farà piacere.
Ma Grassano, l'Unipol non è dei comunisti.
Allora, intanto le spiego una cosa.
Comunisti l'Unipol.
L'Unipol è una società, ma però guardi, mi viene veramente il volto a stomaco dover spiegare delle cose. Si occupi delle sue cose, si fidi. Si occupi di una legge sugli animali, si occupi delle cose di cui
Che si sta occupando adesso la Camera, Grassano?
Questo è fondamentale.
Adesso mi sto occupando di guardare quello che fa Super Mario.
Nulla, cioè non sta facendo nulla.
Super Mario non fa nulla, io non faccio nulla.
Ma non si sente un po', l'ha detto anche Rotondi, questo ha ragione Grassano però, che è abbastanza incredibile.
Quali dossier sta seguendo, signor Grassano? Quali importanti dossier per il paese sta seguendo ora? ti credo che ride.
Scusi Grassano, non si sente, Rotondi ha detto che è una situazione in cui si sente di rubare lo stipendio, condivide?
No, lo stipendio noi non lo rubiamo mai.
ma non state lavorando
in Italia che ruba lo stipendio.
Ho capito, ma
cosa fa Graziano tutto il giorno?
Se te lo danno vuol dire che non l'hai rubato. Se no, te lo devono dare, perché lo stipendio te lo dà sempre qualcun altro.
Va bene, scusi un attimo, ma lei spera che questa situazione duri, questa situazione in cui un po' di limbo, in cui le camere non sono molto occupate, magari, vero?
No, 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 io spero che Super Mario faccia qualche cosa per salvare tutti questi italiani.
Vabbè, adesso lei lo dice ironicamente, l'ho capito. Ma
io non lo dico ironicamente, io lo sto dicendo.
Senti un po', ma la sua, il suo futuro come lo vede invece? Berlusconi le aveva promesso la rielezione, giusto?
Sì, beh, ma come, sì, come l'ha probabilmente promesso a tutti, ma non è che è una è l'unica cosa che io avevo chiesto, boh, perché mi piace continuare a fare politica.
Vabbè, certo.
L'unica cosa che ho chiesto, ma cosa fa però? Chiedo scusa, esattamente di quali cose si occupa l'onorevole Graziano?
Graziano, lei di che mestiere fa nella vita normale, non da deputato?
Facevo il dirigente d'azienda.
Poi è successo quello che è successo, no?
Esatto, mi occupo di edilizia.
Si occupa di edilizia, ma che...
Sono pure geometra, pensi.
Lei
però.
È geometra?
Esatto.
Lei è geometra.
Da buon geometra ha sempre il terrore dei professori, ecco, che non si sa mai, I professori arrivano, ma poi non sanno mai quello che fanno.
Cioè, meglio i geometri, geometri dei professori della Bocconi, dice lei.
Secondo me è meglio un buon geometra che un cattivo professore.
Vabbè, quello è d'accordo. Vabbè. Ma in generale, lei si fida più dei geometri che dei professori della Bocconi?
Ma io non li conosco, adesso vediamo. Adesso ho piacere di conoscerne qualcuno.
Non faccia il diplomatico adesso,
vediamo com'è. Noi siamo così, comunque, che veniamo dalla campagna siamo fatti così.
Certo, Berlusconi le ha promesso la rielezione, certificata, sicura, ma avete siglato un contratto, qualcosa del genere?
Ma no.
Sulla parola?
Tutto a voce.
Ma no, ma così come, cioè, ma non è che me l'ha promessa a me, cioè, è una cosa che in politica funziona così, se uno vuole fare politica, se uno invece vuole rubare, vuole fare altre cose, chiede altre cose. Boh.
Sì, ma non è necessario fare politica per fare. Lei esattamente di cosa si sta occupando ora?
No, però scusi Graziano, lei dice non si deve se uno vuole.
Voglio rispondere a Parenzo, mi faccia rispondere a Parenzo.
Risponda.
Allora, io in questo momento mi sto occupando di bilancio dello Stato.
No.
Esatto, però in questo momento sono fermo perché sto aspettando Super Mario che mi dia le direttive.
Come di bilancio dello Stato? Non ho capito. Lei in quali commissioni è?
Sento male.
Sente male.
Scusi, ma com'è possibile che lei si occupi di bilancio dello Stato? In quali commissioni è? Scusi.
Bilancio.
Lei è in commissione bilancio.
Sostituisco uno alla commissione bilancio, poi sono anche in commissione estera.
E quello lo sappiamo.
Mi hanno messo dappertutto, non so più da che parte girarmi.
Lei è commissione esteri e commissione bilancio. Commissione bilancio sì. con una condanna a 4 anni per truffa aggravata.
Ancora, ma se diciamo sempre le stesse cose. Ma cosa c'entra? Bisogna vedere alla fine come va a finire la storia.
Beh, lì c'è un po' di esperienza.
Primo grado, è vero.
Vediamo come va a finire la storia alla fine, dai.
Lo so.
Che mi dovete telefonare per sentire dire sempre le stesse cose.
No, ma infatti,
è vero. Nella commissione esteri, ad esempio, su cosa sta lavorando nella commissione esteri?
Quali dossier?
La commissione esteri, guardi, il presidente della commissione esteri sta facendo un sacco di audizioni.
Sì.
Sente diplomatici di qua, diplomatici di là.
Sì.
È una cosa molto interessante.
Non serve a nulla.
A cosa vuole che ne dica? Io sono un povero peone della commissione esteri, vado lì, ascolto. Non c'è niente da votare. Cosa vuole che votiamo alla commissione esteri? Votiamo l'uscita della Germania dall'Europa? Non si può. Non si può votare niente.
È inutile la commissione esteri. Eppure questo.
Io, guardi, cosa vuole che ne dica?
No, ma non c'è dubbio. Lei
ma
sembra.
Non l'ho inventato io. Il Parlamento non l'ho inventato io.
Perché fosse per lei? Come l'è capitato?
Ci sono capitato, così come tutti gli altri, no?
Dunque fosse per lei.
No, fosse per me, sai cosa farei io?
Sì.
Io il Parlamento lo eliminerei.
Come lo eliminerebbe, scusi?
Secco, via.
Come secco?
Eliminiamo sia la Camera che il Senato.
Si può fare così, secco così.
Dice quello che è, secco, via. Poi ne mettiamo uno solo che comanda su tutti.
Ma che vuol dire uno solo che comanda su tutti, scusi?
Se eliminiamo uno che comanda ci dovrebbe pure essere, no?
Cioè
uno solo, poi eliminare anche i ministri, sottosegretari, tutto. Mettiamo uno che comanda su tutti.
C'è uno che viene eletto e comanda su tutti.
Beh, è uno che viene eletto che comanda, ma sa quanti soldi risparmieremo? Così tutti i cittadini italiani sono contenti, li eliminiamo tutti, mettiamo uno solo che comanda su tutti e non se ne parla più.
La teoria di Maurizio Grassano.
Non presenta un DDL che sarebbe